Anche da parte mia, quindi da parte del vostro Enzo, un calorosissimo saluto. Bentornati quindi insieme a noi e bentornati all'ascolto quindi del libro più letto. Lo stiamo aprendo anche questa sera nel libro dell'Esodo, esattamente al capitolo 7. Ieri sera abbiamo visto come il faraone indurì il suo cuore e si ostinò nelle sue decisioni, nonostante avesse visto i segni che Mosè e Aronne avessero fatto davanti a lui. E nonostante questa ostinatezza, anzi, proprio a causa di questo, vediamo che Dio prosegue nel suo piano. Leggiamo dal versetto 14 al 19 da Esodo capitolo 7. Il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è ostinato. Egli rifiuta di lasciare andare il popolo. Va dal faraone domani mattina. Ecco, egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu aspettalo sulla riva del fiume». Prendi in mano il bastone che è stato mutato in serpente e digli: «Il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato da te per dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Ecco, fino ad ora tu non hai ubbidito. Così dice il Signore: da questo saprai che io sono il Signore. Ecco, io percoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno cambiate in sangue. I pesci che sono nel fiume moriranno, il fiume sarà inquinato, e gli egiziani non potranno più bere l'acqua del fiume». Il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne, prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sulle acque dell'Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua. Essi diventeranno sangue. Vi sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra». Quello che Dio progetta è un altro colpo al culto egiziano. Il fiume sacro Nilo si trasforma in sangue. Gli egiziani rappresentavano il Nilo come Api, la figura di un uomo grasso con il petto di donna, che significa la potenza della fertilità e il nutrimento. Essi cantavano un inno a questo Dio nel tempio, che suonava pressappoco così: «Tu ad acqui i campi creati darà, tu sei il datore del cibo, creatore di tutte le cose buone, tu riempi i granai, tu ti prendi cura del povero e del bisognoso». L'acqua del fiume Nilo era la linfa dell'Egitto, ora quest'acqua è sangue e porta la morte. Il giudizio di Dio è che quello che una volta era una benedizione diventa ora una maledizione. Come sempre, quando Dio parla e promette qualcosa, questo puntualmente si avvera, come possiamo leggere nei versetti 20 e 21. Mosè e Aronne fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne alzò il bastone, percosse le acque che erano nel fiume sotto gli occhi del faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori, e tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. I pesci che erano nel fiume morirono, e il fiume fu inquinato, tanto che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto. È interessante notare il coraggio di Aronne e Mosè, che compiono questo intervento di giudizio sotto gli occhi di Faraone e dei suoi servitori. Le conseguenze di questo intervento divino sono veramente disastrose per gli egiziani. Non c'è più acqua da bere, i pesci muoiono, il fiume è inquinato e c'è sangue dappertutto. Potremmo aspettarci che a questo punto il faraone si preoccupi, ma non è così, come troviamo scritto nei versetti dal 22 al 25. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte, e il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e Aronne, come il Signore aveva predetto. Il faraone volse loro le spalle, se ne andò a casa sua, e non fece nessun caso nemmeno di questo. Tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono 7 interi giorni dopo che il Signore ebbe percosso il fiume. Questa piaga quindi durò 7 giorni, e Faraone non capì che si trattava della mano di Dio, perché anche i suoi maghi riuscirono a ripetere la stessa piaga. Ci viene detto che il Faraone non fece nessun caso a quello che era successo, voltò le spalle e se ne andò. Questo dovrebbe farci riflettere. Quante volte, nonostante i numerosi richiami di Dio, i suoi interventi, gli uomini continuano nella loro vita di peccato, di ribellione contro di Lui. come Faraone, voltano le spalle e se ne vanno per la loro strada, senza far caso a ciò che il Signore vuole dire. Lo scopo del Signore per Faraone è detto al versetto 17. Da questo saprai che io sono il Signore. E ha lo stesso scopo anche per noi. Vuole farsi conoscere, mostrare chi è, rivelare il suo piano per la salvezza dell'umanità. Non voltategli le spalle, ascoltatelo. Faraone non ascolta Dio e Mosè deve tornare da lui con un nuovo messaggio da parte di Dio. Leggiamo il testo dal versetto 26 al 29 del capitolo 7 di Esodo. Poi il Signore disse a Mosè, «Vada al Faraone e digli, così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane. Il fiume brulicherà di rane che saliranno ed entreranno nella tua casa, nella camera dove dormi, sul tuo letto, nelle case dei tuoi servitori, in mezzo al tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Le rane saliranno contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servitori». La seconda piaga annunciata da Dio riguarda le rane. Le rane erano rappresentate da Heka, una divinità con la testa di rana. Anche Api è raffigurata mentre tiene in mano una rana dalla cui bocca fuoriesce del cibo, che indica la stretta relazione tra il dio del Nilo e la dea rana, la più antica e madre di dee. La rana era la dea della fertilità e della rinascita, patrona delle ostetriche. Una raffigurazione egiziana mostra Heka che recita incantesimi per influire sulla resurrezione di Osiride. Anche un'altra scultura la mostra inginocchiata davanti alla regina che sorveglia la nascita di Astepset. Nel prossimo capitolo vedremo l'evolversi dell'intervento di Dio contro Faraone. Il tema del capitolo successivo, il capitolo 8, è la piaga delle rane, quella delle zanzare e l'umiliazione dell'orgoglio del Faraone. L'Egitto è poi invaso da sciami di mosche, probabilmente lo scarabeo sacro, e Mosè intercede presso Dio. Vedremo perciò che le piaghe continuano contro il paese d'Egitto. Dio sta sferrando il suo attacco contro un popolo immerso nella idolatria. Alla fine del capitolo precedente abbiamo visto che Mosè andò di nuovo dal Faraone per chiedergli di lasciare andare il popolo. Era Dio a fare questa richiesta affinché Israele lo servisse. Se Faraone si fosse rifiutato, Dio avrebbe mandato delle rane contro il paese. Le rane erano anch'esse una rappresentazione di una divinità egiziana, Heka. Ma leggiamo come reagì Faraone a questo nuovo intervento di Dio nei versetti dall'1 al 10 del capitolo 8. Il Signore disse a Mosè, «Di ad Aronne, stendi la tua mano con il bastone sui fiumi, sui canali, sugli stagni, e fa salire le rane sul paese d'Egitto». Allora Aronne stese la sua mano sulle acque d'Egitto, e le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. Ma i maghi fecero lo stesso con le loro arti occulte, e fecero salire le rane sul paese d'Egitto. Allora il Faraone chiamò Mosè e Aronne e disse loro, «Pregate il Signore perché allontani le rane da me e dal mio popolo, e io lascerò andare il popolo perché offra sacrifici al Signore». Mosè disse al Faraone, «Fammi l'onore di dirmi per quando io devo chiedere nelle mie suppliche per te, per i tuoi servitori e per il tuo popolo, che vengano sterminate le rane intorno a te e nelle tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel fiume». Egli rispose, «Per domani». E Mosè disse, «Sarà fatto come tu dici, affinché tu sappia che non c'è nessuno pari al Signore, che è il nostro Dio. Le rane si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi servitori e dal tuo popolo, non ne rimarranno che nel fiume». Mosè e Aronne si allontanarono dal Faraone. Mosè implorò il Signore circa le rane che aveva inviate contro il Faraone. Il Signore fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Le radunarono a mucchi e il paese ne fu inquinato. Le rane erano dappertutto, nei letti, nelle cucine, nei forni, in ogni stanza delle case, e quando essi camminavano, calpestavano delle rane, quando si sedevano sulle rane. Era una situazione terribile, perché una rana non può fare molti danni, ma tante rane insieme provocano notevoli disagi, tanto più che erano sacre e non si potevano uccidere. Ancora una volta, i maghi egiziani riescono a ripetere la piaga delle rane, e questo dimostra come Satana abbia un vasto campo d'azione in cui può operare per ingannare gli uomini. È interessante notare che, sebbene i maghi fossero in grado di moltiplicare le rane, non erano in grado di eliminarle. Il faraone era così disperato per questa piaga che si dichiarò pronto a promettere qualsiasi cosa. Dio stava cominciando a costringerlo a riconoscere chi egli era. Mosè e Aronne prendono questa occasione per sottolineare ancora di più la potenza di Dio, offrendo a Faraone la possibilità di metterlo alla prova anche con qualcosa di particolare che non facesse pensare a un caso. Faraone chiede che la liberazione delle rane avvenga il giorno dopo e la risposta di Mosè è chiara. Sarà fatto così, in modo che tu sappia che non c'è nessuno che sia pari al Signore, che è il nostro Dio. Tutti gli dei egiziani e i maghi messi insieme non erano capaci di fare ciò che il Signore era in grado di operare. Così Mosè fa al Signore una precisa richiesta, e Dio risponde in un modo altrettanto preciso. Qui c'era in gioco la reputazione non solo di Mosè e Aronne, ma di Dio stesso. A questo punto la cosa più logica da pensare è che Faraone si renda conto di chi è il Dio con cui ha a che fare. Vediamo cosa dicono i versetti dall'11 al 15. «Ma quando il Faraone vide che c'era un po' di respiro, si ostinò in cuor suo e non diede ascolto a Mosè e Aronne, come il Signore aveva detto. Quindi il Signore disse a Mosè, «Di ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra, ed essa diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto». Essi fecero così. Aronne stese il braccio con il suo bastone, percosse la polvere della terra, e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. I maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare infierivano sugli uomini e sugli animali. Allora i maghi dissero al faraone, «Questo è il dito di Dio». Ma il cuore del faraone si indurì, e non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto. Il cuore di Faraone era talmente ostile verso Dio che appena le cose migliorano, ritorna nell'atteggiamento di rivolta e nell'atteggiamento di ribellione, ritrattando la promessa di lasciar libero il popolo. Dio è quindi costretto a proseguire nel suo intervento duro verso di lui, mandando una nuova piaga, le zanzare. La parola zanzara può indicare moscerini o pidocchi. La sua radice significa coprire o pungere, pizzicare, ed è interessante notare che queste azioni non le potrebbe compiere un moscerino, ma sono una buona descrizione di una zanzara. Ho letto l'esperienza di un turista in Egitto che aveva notato come la sabbia fosse in movimento e sulla superficie apparisse una massa di piccole zecche che gli si stavano arrampicando sulle gambe. Questo può rendere chiaro le parole della Bibbia. La polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese d'Egitto. L'idolatria era entrata nella loro vita e nella routine di tutti i giorni. Questa piaga costituiva un giudizio di disprezzo contro Geb, il dio della terra, che era strettamente legato al suolo in tutte le sue fasi. Geb era colui che segnalava a Osiride lo stato del raccolto. Persino i maghi, non potendo riprodurre l'evento con le arti magiche, si rendono conto di trovarsi di fronte a qualcosa di particolare e riconoscono «questo è il dito di Dio». Riconoscere la potenza di Dio non basta. Molto spesso le persone sono disposte a riconoscere che Dio esiste e che è potente, ma non accettano il fatto che Egli intervenga nella loro vita, che la diriga, mentre questo implica una cosa molto importante, l'ubbidienza. Vediamo fin da ora questo problema nel faraone. Non vuole ubbidire al comando del Signore, al comando di lasciare andare il popolo, e la conseguenza è sempre più grave. È detto che non diede ascolto a Mosè e Aronne e che indurì il suo cuore. Il compito di Dio era quello di portare alla luce quello che c'era dentro il cuore di Faraone, la ribellione a lui. E per quanto riguarda questa sera, vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi possiamo fermarci qua. E domani, venerdì, ultimo appuntamento della settimana, potremo scoprire insieme come vanno avanti queste piaghe nei confronti del faraone, nei confronti del popolo egiziano. Ciao a tutti, vi ringrazio ancora una volta per averci ascoltato, a domani.